radiofonica.com.
E ben ritrovati telespettatori e telespettatrici, golcondiane e golcondiani, questo martedì 18 novembre alle 16:15 per questa seconda maratona che abbiamo inaugurato io e Ser Fabio proprio martedì scorso, ovvero Mad in Italy, ovvero una lunga maratona completamente dedicata a quelli che sono le realtà rock italiane, nostrane, del nostro paese, in particolare quelle degli anni 90. Come vedete siamo ancora con Ser Fabio, ovviamente, ma soprattutto con il nostro ospite, Luigi D'Alba. Bentornato.
Buonasera.
Allora, grazie. Buonasera Luigi D'Alba, Ser Luigi D'Alba, è stato lei ha appena programmato anche lei, Ser. Tutti quanti i protagonisti di Golconda 3.0 diventano automaticamente Ser.
Benissimo.
Ricordiamo a tutti quanti che siamo qui al link di radiofonica.com, via Ulisse Rocchi al Civico 18. Abbiamo la regia, i nostri grandi Rossella Biagi e Zio Clo, Claudio Sodano, che ci stanno in questo momento assistendo con grandissima pazienza. Ser Jacopo prima ricordava una cosa molto giusta, molto buona e molto giusta, ossia che l'argomento Made in Italy, ossia la storia del rock italiano anni 80-90, non poteva inevitabilmente concludersi soltanto in una sola puntata, ma soprattutto non poteva concludersi in una sola puntata con un personaggio come Luigi D'Alba, detto anche in anglosassone Louis the Done, perché volevo una citazione freudiana, ce la volevo comunque mettere, anche visto gli eventi sconvolgenti che sono capitati nella recente puntata, cioè sai quello che è successo a livello, ti è successo a livello personale, le tue scoperte genealogiche,
certo, io non lo sapevo,
lo scoop,
ci sono stati degli sviluppi ragazzi in questa settimana pazzeschi. Omar Pedrini ha direttamente contattato Luigi D'Alba
per chiedergli una collaborazione
per chiedersi di riavvicinarsi a lui, cioè
una cover di Father and Son,
di
a questo punto,
di recuperare alla Cat Stevens però in maniera non più musulmana, ma di recuperare comunque alla Cat Stevens un rapporto between Father and Son ed una eventuale collaborazione musicale.
Non so se tagliando la barba, non so se mi riconosce ancora.
Io sono convinto, Luigi, che Omar Pedrini il sangue non mente, il viso non mente, ma soprattutto lo spirito, la passione musicale non mente. L'abbiamo chiamato questo programma parte seconda, Made in Italy, follia o fatto in Italia,
follia prodotta in Italia.
Devo dire la verità, Golconda ha una caratteristica che non cioè spesso noi ci siamo volutamente con molta immodestia riconosciuti e attribuiti, cioè la capacità di sintetizzare nel titolo di una puntata diversi concetti attraverso dei calembours, dei giochi di parole, dei jeux de mots, per essere un po' francofoni, dei giochi di parole che in qualche modo però rendono molto bene l'idea del messaggio musicale che intendiamo trasmettere. E il messaggio musicale di cui volevamo parlare la volta scorsa, ossia il rock italiano anni 80 anni 90, non si poteva ovviamente esaurire in una sola puntata, ma soprattutto non si poteva esaurire in una sola puntata il messaggio musicale di Luigi D'Alba.
Esatto.
E quindi la sua possibilità di esprimersi musicalmente. Una piccola domanda, sì. E poi passiamo eventualmente, anzi passiamo già al primo pezzo della nostra scaletta. Luigi, prima puntata, Made in Italy, Golconda 3.0, come ti sei trovato? Che sensazioni hai avuto? A parte la scoperta genealogica, va bene?
Allora, io sono pane pane vino vino, come si dice, giusto? Sono stato benissimo. Il giorno dopo mi ricordo ero proprio contento di aver partecipato, non mi hanno pagato, di aver partecipato.
Facciamo un conto alla fine.
Noi non paghiamo mai, tutto
veramente,
tutto a gratis.
No Fabio, è stata veramente un'esperienza bella, Ho espresso il mio pensiero, voi siete stati molto coinvolgenti e penso anch'io ho collaborato abbastanza bene, ho partecipato.
Decisamente.
Grazie.
Non è un caso che tu ti ritrovi qui nella seconda parte.
Infatti,
di questa Made in Italy Golconda 3.0.
succulento che abbiamo voluto continuarlo, quindi ci sono tutti i pretesti, i presupposti per fare questa seconda puntata in maniera direi ottimale.
E per partire a questo punto in maniera ottimale, sì, dato che eravamo rimasti, se vi ricordate, al nord almeno con i gruppi, scendiamo piano piano, anzi nella capitale, giusto per fornirvi un ottimo esempio di rock made in Italy, stavolta forse per presentare una band che pochi di voi ricordano, sicuramente i trentenni, ma i giovanissimi sicuramente no. Quindi vi lasciamo con i Dam, Tra Cielo e Terra, dal loro album appunto Tra Cielo e Terra, direttamente dal 1996. A voi.
On go.
Hai preso troppi calci ormai, il cuore è livido, ma questo sale non va giù e non c'è andato mai. Ci sei, segnare la differenza tra vivere e morire, fammi sentire il cuore che grida d'amore e sputa il sangue finché puoi. Cammina attenti, stretti, vivi tra cielo e terra e fai sentire che ci sei.
Sarebbe finito.
Sarà la vita a dirti sei e dove arriverai, e sarà se e quanto fiato avrai, ma in fondo qui non si arriva mai, e quello che puoi toccare lo perdi in un momento. Cancella il tuo destino, scrivi tante la vita e ferma il tempo finché puoi.
Su Golconda 3.0 Made in Italy Part 2 Part 2 con Ser Jacopo e il Ser Fabio, segno di vittoria che mi ha fatto sempre fortuna, Ser Luigi D'Alba o Louis The Dawn come lo chiamano in Inghilterra, soprattutto i Pink Floyd con il loro ultimo album da evitare assolutamente di acquistare. Una piccola piccolo particolare, una piccola spiegazione: qualcuno mi ha chiesto come mai ad ogni pezzo che noi spediamo direttamente dai cieli, dai mondi interstellari alla Chris Nolan, ogni volta che va in onda una puntata di Golconda, come mai io dica ogni tanto la parola ongo?
E ce lo chiediamo tutti, è giusto specificare.
Lo voglio specificare, in realtà è una classica americanata, è una tipica espressione che viene utilizzata soprattutto nell'ambito dell'aeronautica militare americana, quando si ordina un attacco. La parola ongo indica un attacco militare da effettuare in maniera immediata e definitiva. Una volta detto ongo, non è più possibile tornare indietro, a meno che non ci sia un intervento delle alte forze, degli alti comandi militari americani. Onde per cui ben sapete che quindi Golconda è altamente promossa, finanziata e ovviamente gradita alla CIA, NSA, FBI e ovviamente all'attuale presidenza degli Stati Uniti d'America, sia che sia di parte democratica sia che sia di parte repubblicana. Noi siamo molto bipartisan, ma torniamo al pezzo che abbiamo appena mandato.
Allora, assolutamente,
la volta scorsa abbiamo cominciato con Elite FIBA, Terremoto, abbiamo poi proseguito con i Negrita e abbiamo poi fatto scoperte molto interessanti nel
in ambito Timoria.
In ambito Timoria abbiamo fatto scoperte molto interessanti. Gli anni passano, abbiamo cominciato con 93, siamo arrivati adesso al 96 con i DAM e siamo pienamente entrati nella scena romana, nella
sì.
scena di Alessio Ventura e Dario Benedetti.
Esatto.
Gruppo che ha una storia musicale molto strettamente legata anche alla storia della televisione, perché è un gruppo che nasce, si manifesta espressivamente soprattutto ai tempi di Sanremo. Diamo qualche piccola infotecnica alla Paola Maugeri, mia madre che oggi,
la madre putativa
oggi
di Ser
Fabio. Mi ha chiamato insieme a Papino DJ Ringo da Virgin Radio e dunque mi ha raccontato nella sua long playing stories quello che succede nell'ambito dei Dam.
Quando fai così siamo lì.
Allora, la cosa è molto semplice. Innanzitutto, se qualcuno si chiede da che cosa nasce la parola Dam, la questione è molto semplice. Sono semplicemente le iniziali dei nomi dei componenti della band romana, più l'aggiunta semplicemente della lettera H.
Un po' come un go, un'americanata.
Un'americanata.
Come il mio primo gruppo, se posso un attimo. Come il mio primo gruppo.
Però un altro gossip. Attenzione. Cosa ci vuoi raccontare, Luigi Dalda?
Alta carambata. Ci sta, il mio primo gruppo si chiama Zonoba, che era la composizione dei tre cognomi. Eravamo in quattro, poi a un certo punto cinque. Però i fondatori, insomma, Zo di Rizzo, No di Curzano, Ba di Dalba. Quindi usciva fuori Zonoba. Tra l'altro aiutato a coniarlo dalla mia madre, che è una grande rocker.
Salutiamo la madre di Luigi Dalla.
Salutiamo la madre di Louis the Don. Salutiamo ovviamente anche Omar Pedrini, ci mancherebbe, la sua band. Torniamo sempre ai Dam. Allora, il esordio dei Dam è fondamentalmente, dal punto di vista musicale, è essenzialmente televisivo. Ci accompagnano nel 94 a Sanremo, proponendo il pezzo Irene, che fra l'altro risulta il più votato tra quelli proposti nella categoria gruppi.
Tra l'altro una piccola annotazione, non so se si ricorda, a parte Power sì. Ballad famosissima, ma una di quelle canzoni che non si è mai capito se parlasse di una donna realmente oppure di una dipendenza d'eroina, perché alcuni membri del gruppo al tempo si parlava che uscissero da una relazione difficile con la droga.
Questo mi fa introdurre un argomento altrettanto interessante. Soprattutto negli anni 80, soprattutto in certe forme diciamo di rock sperimentale, di musica comunque sperimentale, il termine nome femminile è stato molto spesso associato al concetto di droga.
Assolutamente.
Si è discusso per anni sul significato nascosto di Per Elisa di Franco Battiato, se davvero si riferisse o meno all'eroina o altro. Irene, fra l'altro, è un brano della grande storia del cantautorato italiano, è un brano di Francesco De Gregori che a viva voce ha ultimamente proclamato la sua ormai definitiva, a mio avviso, uscita dal mondo musicale italiano con il suo ultimo album di rielaborazione dei suoi più grandi successi. Caro Francesco, questa volta l'hai combinata davvero grossa, hai toppato, come direbbe qualcuno in un celebre film, facendo quindi anche un po' di citazioni cinematografiche. Torniamo sempre ai Dam. Irene, un nome comunque già usato nel mondo della storia del cantautorato italiano, molto votato tra quelli proposti nell'ambito della categoria gruppi, e questo li fa qualificare già direttamente nel 95, li fa partecipare direttamente nel 95 alla successiva edizione sempre del Festival di Sanremo, al quale partecipano con il brano Ho bisogno di te, classificandosi in quinta posizione ed in terza classifica espressa dal pubblico. Il giorno dopo esce l'album omonimo. L'album omonimo è quello che abbiamo appena proposto, quello del 94. Ce ne sarà un altro che verrà pubblicato nel 1996.
Ed è quello da cui abbiamo scelto poi Tra cielo e terra.
È quello da cui è stato tratto l'album. Loro, ripeto, sono molto legati, i Dam, al mondo della televisione. dal punto di vista musicale, come definirli? Alcuni li definisce una sorta di miscela fra Mr. Big e Def Leppard, il gruppo che comunque noi di Golconda ci onoriamo,
siamo affezionati, ci onoriamo
di averli mandati in onda nella precedente edizione Golconda 2.0, forse anche addirittura, sarebbe ricordo se Jacopo, forse addirittura nella prima edizione di Golconda.
Sì, assolutamente.
Ormai i mesi passano,
ci gli stiamo, anni passano,
anche gli anni passano, ci stiamo lentamente rincoglionendo, ma è normale. Capita anche che Keith Richards ogni tanto, quando suona, anziché suonare magari Sympathy for the Devil, si mette a fare Lucy in the Sky with Diamonds. Gli succede, succede a tutti quanti. Quindi scena romana, alla fine ricordiamo comunque i due elementi più importanti del gruppo, che sono Alessio Ventura e Dario Benedetti.
Adesso una cosa, infatti volevo chiedere a Luigi, perché se ti ricordi è capitato un po' di rivedere, no, anche dei video su YouTube, dei dump, perché prima, come sapete, io e Ser Fabio, prima di preparare una puntata, c'è una lunga preparazione nella quale ci rileggiamo alcune cose, ci riascoltiamo i pezzi, e grazie a YouTube abbiamo anche l'occasione di poter rivedere dei video. E io credo che un po' i dump, per chi se li ricordi, io personalmente ebbi la fortuna di vederli nel 1996 al Lion Trophy Show, che era, per chi ricorda, la vecchia TMC2, è un programma che, oltre a fare questo sceno gioco interattivo via telefono, proponeva anche dei gruppi. In quel caso proposero proprio gli Articolo 31, che nel 96 uscivano con Così Com'è, e i Damm, appunto, che proponevano questo nuovo album. Quindi capelloni romani, un misto di Mr. Big e, come diceva giustamente Ser Fabio, The Flappard. Ma io e Luigi abbiamo visto anche questo video al Festival Bar del 95 di Suoneremo Ancora, dove si sono travestiti, tra virgolette, da Guns N' Roses. Per cui The Spaghetti Incident e Use Your Illusion sono usciti proprio tra il 91 e il 93. Forse i Damm sono quelli che più si avvicinano un po' a questa forma di rock americano al quale tu sei affezionato.
Ovviamente.
Cosa ne pensi effettivamente? Era possibile al tempo, secondo te, e ad oggi è possibile fare rock americano, proprio hard rock italiano?
Mm-hmm. Hard rock italiano, sì, certo. Allora, io credo che se hai un background di... hai ascoltato determinati dischi e quindi con molta cautela ed esperienza ti metti a suonare, a cimentare sulla chitarra, sarà la tua stessa, come dire, la tua stessa critica a dire ok, si può fare o non si può fare. È difficile fare rock oggi, cioè moderno in Italia oggi, hard rock, ma io credo, so che si può fare.
Ok.
Sì, bisogna soltanto non risultare banali, ma quello, ripeto, sta sull'autocritica del cantante, è lì che si gioca tutto. E questo dipende da come e quanta musica hai ascoltato, quali gruppi hai ascoltato. Se hai ascoltato hard rock per bene, l'hai anche suonato, qualche cover fa bene suonarla, tu con l'esperienza piano piano riesci a fare.
Infatti, qual è il tuo rapporto con le cover? Anche nel senso, nell'arco della tua vita sappiamo che ne hai fatte, hai voluto omaggiare diversi artisti.
Sì. Beh, il rapporto è stupendo. Io grazie a quelle, devo dire grazie a certi pezzi che ho suonato, mi hanno aperto proprio la mente. Alcuni, per esempio, se io non avessi mai suonato, io ho imparato la chitarra suonando, mettevo il CD dei Guns N' Roses, appunto, e ci facevo gli assoli sopra. Tutto quello che vedete sulla chitarra, in elettrico soprattutto, che è la mia mano che si muove in quel modo, tutti mi chiedono dove ho imparato, io ho imparato nella mia stanza.
Quindi autodidatta, lo dobbiamo dire, almeno in gran parte.
Con due lezioncine da parte di una ragazza, Stefania, grande, mi ha iniziato. Rino, lei sugli accordi e Rino sul blues, però sì,
Parlavamo in realtà un po' delle cover, no? Di questo rock italiano, perché appunto i Damm furono al tempo gli unici a provare, a livello di look anche, di immagine, no? a richiamare un po', sempre con ritardo, perché era già il 96,
un certo immaginario iconico che faceva comunque parte
dell'ermeta all'anni 90,
dell'Atlantico.
Quindi il rapporto con le cover è stato essenziale per me, per farmi anche un attimo capire come si vendono certi accordi a livello tecnico,
ma
questa, certi accordi, certi assoli.
Domanda trabocchetto, però, scusami,
che sono tanta altra roba, quindi da lì sono passato poi, vabbè, ai Red Hot, ai Muse, ai Radiohead, ai Deus addirittura, ai Led Zeppelin, cioè ho suonato davvero tutto.
Meno male, possiamo dire, tutto servito.
Luigi, ma nella precedente puntata, così invitiamo anche i nostri ascoltatori a seguire la precedente puntata di Golconda 3.0 Made in Italy Part 1.
Sì.
Ci avevi un pochettino parlato dei tuoi esordi musicali, dei tuoi dischi preferiti. Sì. E tu prima hai detto un poc'anzi che quando tu vuoi cominciare a fare dell'hard rock italiano, serio, sì, comunque hai bisogno di un certo tipo di esperienza, di seguire, sì, i dischi giusti, i gruppi giusti. Sappiamo, l'hai detto nella precedente puntata, che hai avuto, diciamo, un esordio, un inizio fondamentalmente crunchy. Ma se tu dovessi, non so, non vogliamo fare adesso la pubblicità a qualcuno, ma se tu volessi indicare un po' di gruppi, nemmeno dischi, un po'
cinque gruppi,
quelli proprio essenziali, se uno vuole fare davvero, ascoltandoli, acquisire quell'esperienza adatta per poter fare del buon hard rock all'italiana.
Ovviamente, wow, questo qui ad opinione di
ovviamente Michidanda, è la tua chiaro. Opinione, è la tua opinione, cioè in base a quello che poi tu hai avuto come esperienza personale.
Beh, è una risposta, devo essere anche un po' istintiva, dovrei pensarci un po', perché cinque gruppi, un attimo, allora.
Possono essere anche dello stesso autore, perché comunque alla fine, diciamolo, diciamo cinque dischi o cinque gruppi.
Cinque dischi, sì, comunque. No, perché comunque è vastissima la scena rock.
Qualcosa che tu ritieni di per sé fondamentale.
Sì, allora, di primo, istintivamente io direi, allora, io partirei, vabbè, a me è servito tantissimo ascoltare l'Unplugged di New York dei Nirvana.
E uno.
E su questo mi trova, Luis De Dol mi trova perfettamente d'accordo, viva Nirvana, lunga vita.
Poi ascoltare i Guns N' Roses, scegliete voi il disco. Andrei, a me è servito tantissimo ascoltare i Red Hot Chili Peppers.
Ah, tutto, perché anche Red Hot hanno avuto una storia molto
lunga. Sì, no, la parte
lunga.
non la parte punk, che ho scoperto
la storia
dopo.
Di Red Hot è abbastanza in evoluzione.
Sì, quindi diciamo da Californication.
Da Californication,
ok,
sì,
ok. La seconda fase.
Sì, la seconda fase. Che poi la prima l'ho suonata dopo, quando ho scoperto l'amore per il funky. Poi siamo a tre.
Eh sì.
Quarto, attenzione.
Ecco. Attenzione, radioascoltatori e telespettatori di Col Conte.
Mi metto vicino.
Momento sintesi, metto scoperto.
Mi metto vicino perché si sta per nominare il nome di un dio. Se ami Jimi Hendrix, puoi fare qualcosa. Quindi Jimi Hendrix, scegliete voi il disco.
E anche qui non puoi che trovarci concordia.
Cioè, in questo caso stiamo nominando Dio.
Io, sì.
Questo è un fatto religioso, qui siamo in ambito religioso.
Si parlava l'altra volta, no, della differenza, hendrixiani, sì, amanti di Steve Ray Vaughan, differenze, sì, fazioni anche.
Sì.
Tu hai sempre preferito Hendrix,
sì,
questo ce l'hai,
sì,
sempre,
sì,
confessato.
E come quinto...
The last but not
americano o inglese? Già potremmo fare già una distinzione.
Secondo me è americano, adesso io...
Sì,
la butto là.
Lì perché guarda,
anche perché diciamo la verità, Luigi, io ti ho sempre visto, tu lo sai, ti ho sempre detto,
sì,
la volta che ti conobbi dissi ma questo viene dalla California, cioè comunque ha uno spirito californiano dentro, cioè inevitabile, lo ispiri in maniera naturale,
anche la madre della mia ex diceva così,
e non lo so se intendessi in maniera positiva,
no,
la madre della tua ex, ma
cioè, non
lo
sappiamo,
sai che comunque
sì, diciamo le ex suocere, per ricordare, no, tali, insomma, hanno sempre dei rapporti,
che tu sei dell'idea che comunque conoscere la madre di un ex sia fondamentale poi per avere un'idea,
sì,
della donna che diventerà.
Sì, sì,
questo
sì. Comunque
è un mantra in tutti i sensi. In tutti
come
i sensi.
Californiano, quindi sì, ci starei proprio. Io mi ci rivedo proprio in quel tipo di mentalità.
D'altronde il Salento un po', no? La famosa California del Sud, da quello che sento dire dagli amici di Califoggia, così la definisco
addirittura. Aspetta, però la vera California, io no. Però se scendi ancora più giù, proprio a sapori, quel sapore lì. In effetti devo dire anche questo, sì, grazie anche alla mia provenienza sono riuscito ad avere questa formazione dove appunto richiama molto gli stili californiani.
Io States.
Sì, confrontandomi con ragazze e ragazzi americani, dicevo noi in estate facciamo così, ah sì, anche noi. Cioè, ecco perché forse...
Delle analogie.
Sì, delle analogie che ti richiamano anche al tipo di vita e al tipo di rock che tu fai. Allora, per esempio...
Io
non è che si surfa, ecco.
Esatto, però, io ti ho anche un po' associato ai Beach Boys, al Good Vibrations,
alla cultura del surf,
a Pet Sounds. Ho sempre un po' pensato che in qualche modo Luigi D'Alba sul surf a cercare l'onda perfetta nel momento,
no,
perfetto.
Però amo il mare, devo dire una cosa, le mie più belle canzoni sono uscite dopo grandissimi bagni a Porto Badisco, un grande posto del Salento, tutta roccia. È stupendo. Il mare ispira, raga, è una cosa stupenda, io non lo so spiegare. Quest'estate soprattutto anche al pianoforte, soprattutto ho composto dei pezzi che mio fratello diceva regista che questo andrà. Io registravo tutto, ovviamente a modo mio, ancora non è niente disponibile. Però sì, il mare è stato importantissimo nella mia formazione rock.
Hai un approccio un po' morrisoniano, diciamo, da preformazione dei Doors, primo contatto fra sì. James Douglas Morrison e Ray Manzarek. Non so, questa... l'incontro a Venice sulla spiaggia, c'è questa sensazione, no?
Sì, quando io l'ho letto per la mia volta, ho visto anche il film, la loro storia, il film, mi sono un attimo rivisto anche negli approcci, nel modo di fare, come conoscere l'artista, come incontrarsi,
come scambiarsi idee,
sì, così sorridendo oppure in maniera molto, molto easy veramente. Infatti come quinto gruppo stavo valutando appunto,
ecco, il quinto, ragazzi, sta per nascere il quinto.
Stavo valutando appunto fra Doors, le Zeppelin, sembrava strano, Queen ed Aerosmith.
Addirittura, beh, caspita, diciamo qualche altra cosa.
quindi, insomma, sì, stiamo praticamente svolazzando, da una parte all'altra delle...
Comunque i classici, ragazzi, ascoltate, vabbè, prima di tutto i classici, sì, poi sì, ovviamente è giusto che ogni ragazzo obiettivamente faccia un po' di gavetta facendosi il famoso palato, quindi ascoltate più musica possibile, partite dai classici, magari non vi piaceranno perché effettivamente alcuni suoni ad oggi potrebbero sembrare particolari,
certo.
Io mi ricordavo che i primi dischi degli Aerosmith degli anni 70 effettivamente non suonavano come i dischi da Permanent Vacation in poi, per cui quelli degli anni 90, per cui mi rendo conto che per un giovane forse non è facile approcciarsi soprattutto a quel sound anni 70.
E i Creedence Clearwater, attenzione, ragazzi, beh, scusate.
Ma allora, ditemelo perché... ditemelo perché lo fate apposta a questo punto. Perché quando mi si nominano i Creedence Clearwater Revival, c'è qualcosa nel mio spirito... There's something in my spirit. C'è qualcosa nel mio spirito che emerge tracotante e mi fa venire in mente ricordi splendidi, perché è un gruppo su cui, fatto io e Sir Jacopo, ne abbiamo più volte discusso. È uno dei gruppi, fra l'altro, più controversi nelle discussioni rock, soprattutto presso le giovani generazioni. Prima parlavamo, e poi passiamo subito al pezzo successivo, prima parlavamo di educazione musicale, chiamata così volgarmente. Allora, il concetto è molto semplice, amici ed amiche. Il rock ha una storia.
Una storia importante.
Muddy Waters una volta disse: il blues ha avuto un figlio, l'hanno chiamato rock and roll. Questo rock and roll si è evoluto negli anni, dagli anni 50, agli anni 60, 70 fino ad arrivare ad oggi. Se comprate riviste specializzate in musica con le nuove proposte musicali, troverete ovviamente grandi nuove produzioni, troverete anche grandi nuove storie. E nelle interviste, se andrete tutti quanti poi a notare, questa è una parte molto importante, quando a un certo punto viene chiesto al gruppo che ha appena pubblicato il suo primo disco d'esordio quali sono le vostre fonti ispiratrici, loro non rispondono con snobismo: noi non abbiamo alcuna fonte di ispirazione, ce ne strafottiamo tranquillamente degli altri. Ti rispondono citando quelli che molti ragazzi, molti giovani di oggi, i cosiddetti giovani, come li chiamo io col 3G, dicono i dinosauri del rock. Purtroppo diverse volte mi è capitato di sentire, purtroppo, a proposito dei Creedence Clearwater Revival, la parola dinosauro. E quando sento la parola dinosauro del rock affibbiata a gruppi come i Creedence, le Zeppelin e altri, io mi incazzo, divento violento e a questo punto perdo il controllo di me stesso e come al solito finisco sempre in prigione, e vi assicuro che non è bello finire in prigione per una lite a base di Creedence Clearwater Revival.
Io ho lasciato una mia ex, come sa Sir Fabio, che non fare nomi. Di Novara, proprio per una lite notturna perché non le piacciono i Creedence, e io alla terza volta che me l'ha detto ho fatto: guarda, tra noi, onestamente, cioè, anzi, non hai niente da dirmi.
Guarda, anch'io tante volte valuto una ragazza da quello che ascolta.
Quindi, ragazze, state attente a quello che ascoltate, perché noi di Golconda e Luigi D'Alba ci teniamo comunque.
Allora, ragazzi, facciamo così: prima di passare al prossimo pezzo, che lo mandiamo subito, e poi ritorniamo con Luigi. Allora, piccola indicazione: ricordatevi sempre una cosa: esce un gruppo nuovo, esce un album nuovo, sì, ascoltatelo, ma attenzione quando dite Sì, questo gruppo nuovo che è appena uscito mi piace tantissimo, è fighissimo, ma se qualcuno ti cita ad esempio i Creedence e tu dici no, i Creedence fanno schifo, sono dei dinosauri del rock, attenzione, perché poi leggendo molto bene l'intervista
scoprirete
che il gruppo che tanto amate, appena uscito, fatto da tre pischelli di Manchester, di Liverpool o di Bristol, quel gruppo ha dichiarato di essere stato sempre fortemente influenzato proprio dei Creedence Clearwater Revival e che avrebbe pagato, dato un braccio per poter almeno suonare un solo pezzo tipo Fortnite Son insieme a loro. Quindi ricordatevelo sempre, il rock ha una storia ma l'arte è sempre arte, e a questo punto direi di passare al prossimo
pezzo. Musica. Quindi ritorniamo quindi di nuovo al nord, di nuovo a Milano con una band che assolutamente ha partorito tantissimi figli, tra cui After Hours, Marlene Kunz e ancora e ancora. Loro sono il Ritmo Tribale e questa è Amara. Ci andiamo a ascoltare dal loro terzo disco, Mantra, del 1994. Boom! On goal!
Bisogno e non è il tuo sogno. Sei finta. Ho come finto il mondo. Dal quale tu cerchi di scappare e non andare a fondo. E allora dimmi, dimmi cosa vuoi. Dove? Allora spiega, spiegami perché. Che cosa è la tua vita? Allora tu, dimmi cosa vuoi. Se di te ho bisogno, ma poi mi ritrovo perso, chiuso nel mio mondo. Insomma, quando finirà il giorno,
che io volerò
in un altro corpo, in un nuovo mondo. E allora dimmi, dimmi cosa vuoi. Dove hai la ferita? E allora spiega, spiegami perché. Che cos'è la tua vita? E allora giù, dimmi cosa vuoi.
Con Amara, da Mantra del 1994. Ora, abbiamo riso, abbiamo scherzato, abbiamo passato tante band fino adesso. Molte di quelle che abbiamo passato anche nell'altra edizione sono effettivamente conosciute ai più, magari non per loro i lavori iniziali, ma sicuramente nel caso dei Negrito, dell'Itfiba, per quella che è stata la loro evoluzione, magari anche senza membri originali. E poi c'è un gruppo come Ritmo Tribale. Ritmo Tribale sono a tutti gli effetti un microculto, uno di quelli che non è arrivato anche volontariamente alla ribalta proprio per la volontà di volersi mantenere vicino alla scena underground, quindi forse il gruppo più indie in assoluto, come dicevamo l'altra volta, nell'accezione migliore del termine. Tutto ruota intorno sicuramente alla figura estremamente carismatica di Stefano Edda Rampoldi. La realtà del Ritmo Tribale è una realtà italiana importante perché innanzitutto ruota intorno al Jungle Sound. Che cos'è il Jungle Sound? Probabilmente per quelli che non sono nati a Milano si parla probabilmente di una realtà sconosciuta, mentre è stata una sala prove e una realtà musicale nella quale e intorno alla quale hanno ruotato, come al tempo succedeva, tutti gli artisti che si muovevano tra Milano e dintorni. Per cui ci hanno suonato After Hours, i Karma, Cristina Donà, i Casino Royali, Peter Seller and Hollywood Party, quindi tutte le band del periodo, e molte di queste sono trovate poi a condividere anche il palco con gli stessi Ritmo Tribale, che hanno avuto in quegli anni, quasi subito dal loro esordio, un certo seguito proprio legato anche al pubblico dei centri sociali. Infatti sono sempre stati anche molto vicini alla scena alternativa e antagonista, quella del Leoncavallo. Ma quello che abbiamo appena ascoltato e da cui è presa anche la copertina del nostro evento, dove che ritrae loro nudi in copertina, è anche strafatti, ma questo qui lo scoprirete leggendo probabilmente l'autobiografia che è uscita,
molto importante,
ma di cui poi parlerà Ser Fabio, che è proprio uscita recentemente, è per questo che ve la volevamo proporre. Amara, dunque, Amara, da quello che ci siamo andati a leggere addirittura qualcuno c'è una leggenda su questo pezzo. Innanzitutto vedetevi il video, che è un omaggio, potremmo dire un tributo, un po' a Blind Melon, ovvero al gruppo di Shannon Hoon, dato che lo stesso Shannon Hoon nel video di No Rain che noi abbiamo passato a Golconda nella scorsa edizione
1991,
cantava 93 se non mi ricordo male,
credo 91,
93, perché ho controllato, adesso 93, lo dico perché ho barato,
controllato.
Che suonava in mezzo ai girasoli. Comunque, proprio
confermo che è morto per overdose, questo possiamo
overdose
dire.
Di cocaina, tra l'altro ricordiamo, quindi cantante di Blind Melon, che nel video come in quello appunto di Ritmo Tribale canta in mezzo ai girasoli, cantando poi un testo che in realtà è molto cupo. Shannon Hoon, infatti, lo rivelerò a voi e a Luigi D'Alba, è il famoso altro cantante che suona Don't Cry nel video dei Guns N' Roses insieme a Axl, che si vede sul tetto del grattacielo.
Sì.
È proprio lui.
Sì.
E quindi è il disco un po' più è quello della ribalta, quella dove i Ritmo Tribale segnano che cosa?
Me lo sono sempre chiesto, lo sai.
Ebbene, adesso sai che è il cantante dei Blind Melon.
Questa trasmissione, ragazzi, è cultura.
Esatto.
Anche per me che ascolto rock, sto conoscendo cose che non sapevo.
E una cosa succede grazie a questo disco, a Mantra, del 94? Innanzitutto arrivano alla ribalta dei grandi festival i Ritmo Tribale, ma poi definiscono quello che altrove è già successo ma in Italia ancora no, ovvero la parola crossover. Loro riescono a unire più generi paradossalmente lontani: il punk, il metal, l'hardcore, il grunge, un po' come fanno all'estero altri gruppi di quel periodo, come vedi Faith No More di Epic, i Beastie Boys e i Red Hot Chili Peppers, che anche loro tendono a domangiare un po' ovunque in quella che è la loro discografia. Ma parliamo del libro, per chi volesse approfondire un po' la scena di Milano e dintorni in quegli anni.
Un piccolo particolare che vorrei aggiungere sul Ritmo Tribale. Generalmente ogni tanto si sa, ci sono un po' le sfide, no? Ai tempi del Britpop in Inghilterra ci fu la sfida Blair Oasis, ovviamente.
Sì. Parliamo di quegli anni poi.
Però, tra l'altro, parliamo di quegli anni. Una sfida ovviamente commercialmente
montata,
discografica, e perfettamente montata dalle case discografiche per in realtà alimentare due culti differenti, ma in realtà due grandi band, in realtà per nulla rivali. Ovviamente questo capita ovviamente anche in Italia. E negli anni 90 in qualche modo il mondo dei rockettari italiani neoemersi, il mondo di coloro che hanno finalmente riscoperto il rock italiano, in qualche modo si divide anche in due grandi frange, e in questo caso fra Milano e il Rubicone per arrivare fino a Firenze. Fondamentalmente si stabilisce una piccola frattura. In quegli anni emerge il dubbio: ma chi è il gruppo rock che meglio interpreta lo spirito del rock in Italia? E generalmente le risposte a quei tempi erano di due tipi: o si rispondeva da una parte il ritmo tribale con la loro storia fondamentalmente underground legata ai centri sociali occupati, autogestiti, parlavamo appunto del Da un Cavallo, con il loro spirito politico antagonista, in alcuni casi anche apertamente schierato, di formazione essenzialmente anarcoide antagonista, e dall'altra parte c'è chi invece sceglie Firenze, sceglie la Toscana e dice no, il gruppo rock italiano per eccellenza sono il Tfiba di Piero Pelù e company. E sono, diciamo, rimaste due icone. C'è Rossella, che Rossella Biagi, la nostra station manager, che ci saluta, che ha appena salutato il nostro carissimo zio Clo, che ci sta assistendo alla regia con grandissima pazienza. E quindi si forma questa frattura fra fan dell'Elite FIBA, fan del ritmo tribale e la nota classica, tipica, comprensibilissima gara a stabilire chi è fra i due gruppi quello che meglio interpreta che cos'è in realtà il rock. Ma torniamo al ritmo tribale, a quello che cita Elisa Russo, dal cognome deduco che sia molto probabilmente delle mie parti, forse non tutti voi sapete che io sono di origini francesi, nel libro Uomini, il ritmo tribla e la scena musicale milanese.
Ritmo tribale.
Sì, ritmo tribale.
Abbiamo scritto
milanese, edizione Odoia, mi raccomando, con la Y. Dice: Uomini non è una semplice biografia del ritmo tribale, è un racconto corale che ripercorre quello che succedeva a Milano tra gli anni 80 e 90, dai DHG, tiratura limitata, Shocking TV, Peter Sellers and the Hollywood Party e molti altri, fino all'apertura dello studio di registrazione, e qui torniamo, Jungle Sound, e l'affermarsi degli After Hours, dei Casino Royale, della Cruz, ti ricordi? L'altra volta ne parlavamo, se Jacopo, la Cruz, e dei Karma, per arrivare al presente con i No Guru e la carriera solista di Stefano e Darampoldi. Il ritmo tribale hanno lasciato tracce indelebili nel cuore dei fan. All'attivo 6 album, un EP, tantissimi concerti in Italia e all'estero. Un percorso di fratellanza e musica che subisce un duro colpo nel 1996, quando il frontman Edda Rampolli abbandona la band. I tribali rimasti incidono ancora un disco, poi si sciolgono in maniera definitiva. Dopo anni di silenzio, a sorpresa, ritornano quasi tutte sulle scene tra il 2009 e il 2010, quindi circa 4 anni fa. Riemerso da una caduta pesante segnata dalla dipendenza dalla eroina, Edda affronta una risalita umana e musicale quasi miracolosa. Un libro, in questo caso quello di Elisa Russo, con foto inedite in cui sono i protagonisti a raccontarsi in prima persona, in cui non mancano i contributi di giornalisti, amici, fidanzate, molte.
E amici famosi, fan, perché possiamo vedere che comunque
tantissime. E poi gli incontri con gli artisti allora emergenti, ecco un elemento molto importante, il collegamento con la musica attuale dei ritmo tribale. Artisti emergenti come Elio le Storie Tese, Morgan, che come al solito ha lasciato per l'ennesima volta il mondo della TV, ci ritornerà
finalmente. Ciao Morgan,
ma ci ritornerà fra 3 mesi, io ho calcolato entro 90 giorni, anzi entro 1000 giorni, come dice un certo Matteo, Morgan ritornerà di nuovo in TV, e Paolo Benvenu, che invece ancora oggi per fortuna suona per noi. Storie romane che vale la pena leggere al di là della musica, che fa da colonna sonora irrinunciabile a una Milano inedita. La prefazione in questo caso è di Vittorio Buongiorno, Federico Guglielmi, voce storica di Radio Rai, Stereonotte. Caro Federico, quante notti insonne ho passato ascoltando te mentre mandavi i pezzi rock che sognavo tanto che tu mandassi, e Christian Zingales. Ora,
ancora una volta ci dimostriamo Ser Fabio e Luigi, devo dire, attuali, perché noi abbiamo pensato a questa puntata senza effettivamente aver ancora letto il libro. Io sapevo, se ne parlava da mesi, ma ancora non era uscito. Quindi ancora una volta c'è un interesse col quale ci riusciamo fortunatamente a sposare, perché evidentemente riusciamo magari a captare quelli che sono dei segnali, ovvero un rinnovato interesse e riscoperta un po' per la scena rock italiana, che secondo noi, questo io e Ser Fabio l'abbiamo sempre detto, ma ne parlavamo anche con Luigi, è stata a lungo ostracizzata, ovvero si è sempre provato ad ascoltare musica proveniente dall'estero, principalmente anglofona, che di per sé non è un problema, ma se questa deve andare poi completamente ad oscurare quello o quel poco di buono che c'è stato nel nostro paese, questo no.
L'esterofia musicale è ancora un problema del pubblico italiano.
Lo sanno gli After Hours, no? Che amici del ritmo tribale all'inizio cantavano in inglese, proprio perché comunque sono sempre... Infatti. Manuel Agnelli ha sempre detto che effettivamente il rock in inglese gli consentiva di esprimersi in maniera più efficiente, più efficace, sì, probabilmente agli inizi.
E poi quando ho capito che scrivendo in italiano avevo un pubblico italiano e quindi potevo rimanere qui a suonare, a cantare, a esprimere la sua arte qui,
il risultato poi è stato, insomma, parla da sé, esattamente.
Infatti stiamo parlando degli After Hours.
Ma a ragazzi, proposito a questo, esatto, punto di musica italiana, musica gruppi italiana, italiani, è il tempo di lasciare la parola al nostro Luigi D'Alba, che ci presenterà qualcosa di cui io e Sir Fabio non abbiamo voluto chiedere niente, perché vogliamo essere sorpresi.
Noi non vogliamo
voi.
Sapere nulla, non bene, vogliamo sapere nulla, vogliamo la sorpresa, per Golconda è sorpresa. E sorpresa è anche Luigi D'Alba, detto Louis the Dawn.
Quindi lasciamo i microfoni.
Adesso lasciamo il microfono a lui, è tutto quanto già pronto. E quindi Luigi, puoi cominciare ad esibirti.
Grazie ragazzi.
Noi
a
ci vediamo
ragazzi,
dopo.
Ci vediamo dopo, vi lasciamo Luigi D'Alba.
A voi.
Vai.
Secondo settimo.
Oh, devo fare la posizione, è la prima cosa, raga. Di riscaldamento ci vuole, col freddo che c'è fuori. Ok, questa canzone si chiama Eroe. L'altra volta ho fatto Rivoluzione, che era un po' la rivoluzione intesa come pensiero collettivo. Questa invece è una rivoluzione interna, interiore, che credo ci sia in qualsiasi persona che si mette a scrivere un pezzo o a fare musica. Rivoluzione interiore che difende i sogni, e chi ha ancora voglia di sognare, lo so che è difficile, però per fare questo lavoro ci vuole un po' di passione, molta anzi, e quindi difende chi con le sue certezze, verità, quant'altro, cerca di distruggere con le loro parole le persone che cercano di fare qualcosa che è soltanto differente dal loro lavoro. Perché le stesse persone, quando tornano a casa dal loro lavoro, gli piace ascoltare il disco che qualche coglione come me ha inciso. Questo si chiama Eroe e difende i sogni di chi vuole fare qualcosa che ha a che fare con l'arte.
Facile trasformare i sogni in illusioni, ma tu scrivi la tua storia con la forza e le ambizioni. La tua pace nei tuoi occhi, la tua forza nelle mani, il tuo Dio è dentro al cuore, finché vivi lui non muore. Resistenza, i più deboli speranza, ma con calci, pugni e denti, cazzo il muro cederà, cadi, rompi, fatti male, no, non stai perdendo pezzi, l'equilibrio è una meta, ma è eterna stabilità. Volare e non cadere, e vivere nell'aria e credere nel vento.
parlare e non agire, vivere nel tempo e credere nel pianto. Solo il cielo può celare e custodire i tuoi pensieri. Sulla terra prendono forma e il tuo cielo si trasforma. Il ben pensante che è bastardi e ti dirà anche stai sognando. Tu con gli occhi ben aperti a dritti in faccia gli dirai che sei sveglio e stai parlando. Se il pensiero è prospettiva, la parola è concretezza. Se col cuore sai pensare, con le mani avrai certezza. Oh, hey!
Fabio,
ok, dalla regia mi si comunica questo. Allora, un attimo, allora un po' d'acqua si può avere? Grazie. E dopo che si esegue un pezzo, un attimo, si cerca di tornare in sé. Ok, questo, il secondo pezzo che avevo pensato, pensavo di farlo dopo, però lo facciamo adesso. Quindi, io, come sapete, avrete anche capito, faccio rock, quindi alcuni pezzi, molti dei pezzi che faccio non sono trasportabili, grazie, in chiave acustica. Come vedete mi ci metto anche a fare gli assoli, però ce ne vuole. Ad ogni modo, avevo pensato ad un pezzo che faccio spesso, l'ho riarrangiato, di un grande artista italiano. Sì, per ovviare appunto al fatto che molti non riesco a riportarli in acustico. E quindi ho pensato al mitico, al grande Battisti. È un riarrangiamento molto blues rock, che anche altri hanno fatto. Ma anch'io l'ho fatto a modo mio. Tra l'altro piaceva anche a Ser Jacopo, quindi quando ho detto farei questa, ha fatto ma si falla, allora la faccio. Insieme a te sto bene. che cosa vuoi da me? Cosa pretendi da me? Se è giusto non lo so. Elementari sì e no. La donna è donna e tu una donna sei. Che importa cosa fai? Resta qui con me finché vuoi. Che da mangiare ce n'è insieme a te. Sola. Il tempo corre e vola. Puoi non spiegarmi chi sei e perché. Vai, è sempre bene per me. La donna è donna e tu una donna sei. Che importa cosa fai? Sta qui con me, finché vuoi, che freddo non avrai, mai, mai, insieme a te.
Torniamo, cari golcondiani e golcondiane. Grazie. Qui negli studi di radiofonica.com, sempre con Luigi D'Alba, sempre martedì 18 novembre, una cover finalmente di Insieme a te sto bene di Battisti, tra l'altro del Battisti degli anni 70, perché il pezzo esce nel 1971 su Lucio Battisti volume 4, che segna il passaggio dalla numero 1 alla Ricordi, quindi un passaggio importante di casa discografica per Battisti. Ma la domanda sorge spontanea: Battisti spesso e volentieri, lo diceva anche Gosser Fabio, è stato un artista un po' bistrattato, no? Perché è sempre stato considerato
era un anno difficile, erano gli anni 70,
sì. Si era schierato politicamente,
disimpegnato,
quindi di destra, perché lui e Mogol c'è sempre stato un po' questo luogo comune che infatti l'ha portato ad essere lui in per primo estromesso in più di un'occasione dai festival del tempo. Non hanno mai per esempio partecipato a festival come quello al Parco Lambro o a quello per al Festival per l'Avanguardia Musicali Giovanili, che si è tenuto sia a Roma nel 72 ma precedentemente anche a Reggio Emilia nel 71. Perché la scelta di Battisti, Luci?
Perché Al di là di tutto, beh, questa canzone in particolare, perché si presta benissimo all'arrangiamento rock, ma molto al blues anche. Siccome avrete capito che sono un grande amante anche dal pezzo mio precedente, avete capito che...
Poi ne parleremo okay. di questo aspetto.
Grazie. Quindi Battisti per questo, perché comunque lui, al di là di quello che abbiano detto, sì, erano anni degli anni 70, la politica e tutto quanto, mi sarei schierato anch'io sicuramente, ma non conto di lui. Però capisco che una persona, un artista, se ha bisogno di parlare di altro in quel momento, se lui sa parlare bene dell'amore, come si chiama Mogol, non vedo perché deve fare lo sforzo di andare a parlare di qualcosa che non gli appartiene. C'erano tanti altri cantanti che lo facevano, lui non era, per questo non era di destra come parecchi pensano, semplicemente aveva voglia di parlare in questo modo molto più tranquillo e d'amore.
Lo faceva bene, perché
sì, faceva
credo
bene.
Che poi riascoltandolo negli anni, magari da ragazzino mi rendo conto che ascoltare Battisti no era un po' dovuto, perché io
sì,
credo che
sì.
un po' negli stereo di tutte le case d'Italia i vostri genitori probabilmente vi avranno fatto ascoltare più di un pezzo di Lucio Battisti in qualche
con
modo
con i lacrimoni
eh sì, perché descriveva sicuramente bene il periodo, probabilmente anzi vedere Lucio Battisti anche nei video dell'epoca, quelli della Rai, è un reperto, perché esprime un po' bene quello che c'era di ingenuo e di positivo secondo me nei giovani dell'epoca. E sicuramente i sentimenti erano al centro della canzone italiana, lo sono sempre stati, è vero, sono stati banalizzati un periodo, probabilmente quello sul fine degli anni 50, perché si finiva inevitabilmente nel buonismo, nei buoni sentimenti, sappiamo tutti, anzi credo che anche in questo caso i genitori di tutti noi fossero contro Claudio Villa e quel tipo di musica italiana che dominava Sanremo i primi anni. Invece Battisti per la prima volta si fa interprete di un sentimento giovanile, reale, in maniera credibile e musicalmente efficace.
Tra l'altro due particolari, uno molti lo ignorano, innanzitutto più volte anche in televisione, mi ricordo una famosa scena televisiva nel programma famoso di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, dove c'era il confronto fra l'artista e il pubblico faceva anche domande anche abbastanza pesanti, oggi
sì.
programmi di questo genere
non
purtroppo
esistono.
Non ce ne sanno più, la gente ascolta, sta zitta, a massimo mette fa un pollice verso, un pollice alto e dice il gruppo c'ha l'X Factor, non ce l'ha, o l'artista ce l'ha o meno. La risposta a una domanda piuttosto provocatoria di un ragazzo del pubblico, una puntata del programma di Renzo Arbore e Boncompagni, in cui se non sbaglio Battisti suonava credo Emozioni, cantava Emozioni, alla famosa risposta ma come mai tutto questo disimpegno politico, grosso modo era questo il concetto di fondo, Battisti rispose ragazzi in sostanza io canto delle canzoni, queste canzoni vi danno emozioni sì o no? Questo
sì,
per me
ricordo.
Conta una scena
sì,
rimasta
sì.
di fatto epica,
ha fatto benissimo,
sono
tutti bravi a parlare.
Di fatto il pubblico rimase un po' interdetto perché di fatto la risposta di Battisti fu spiazzante. Fu spiazzante e alla fine disse ok, vi danno emozioni, per cui attacca maestro e suoniamo. Tra l'altro, disimpegno politico, molti non sanno che la scrittura, la testualità, i testi di Mogol, il paroliere di Battisti, venivano addirittura studiati già negli anni 70 nella retrograda in Unione Sovietica, nelle facoltà di letteratura e di lettere dell'Unione Sovietica, quindi in più il Claudio Villa tanto bisfrattato di binario eccetera
esatto.
eccetera, tra l'altro era noto anche come una persona molto politicamente impegnata a sinistra e lo aveva sempre apertamente dichiarato, quindi,
questo è un gossip
quindi ragazzi attenzione, perché ogni tanto si commettono delle grandissime cazzate a dire e a pensare certe cose, prima informarsi, non vogliamo fare ovviamente i professori della situazione, siamo ignoranti, felicemente ignoranti e felici di essere ignoranti, soprattutto quando beviamo, soprattutto insieme a Luigi D'Alba. Un particolare, hai cantato insieme a te Sto Bene,
sì.
Cover, Lucio Battisti, e hai a mio avviso perfettamente interpretato quello che ho sempre ritenuto essere tipico proprio della musica, del modo di fare musica di Lucio Battisti, ossia il suo profondo spirito rock. Lo puoi trovare ad esempio in Tempo di Morire. Io quando ascolto
l'uberizzata del FIBA, no? Lo vedevamo l'altro
quando
giorno.
Quando ascolto Tempo di Morire io mi viene inevitabilmente da pensare ai tempi e ai ritmi tipici
sì.
delle Zeppelin, un certo British blues
sì.
o anche di un certo blues americano.
Quando senti come 740, come si chiama quella canzone?
Sì, 740.
Sì.
C'è comunque, io ho sempre trovato una fortissima connotazione rock in Lucio Battisti, che magari veniva mascherata dai testi di Mogol, ma in realtà era profondamente legata al mondo del rock anglosassone. Fra l'altro lui è anche famoso per aver tentato, purtroppo con sfortuna magari per problemi di vocalità,
sì,
di aver tentato cover in lingua inglese, non soltanto in lingua inglese ma anche in altre lingue, anche in tedesco di suoi pezzi, che non ha magari avuto la fortuna che meritavano, ma lo spirito musicale era fortemente rock. E
infatti,
tu l'hai reso.
Infatti
una domanda volevo anche porti, che questa mi interessava. Allora io sei Jacopo, ti conosciamo diciamo anche nel privato, l'altra sera dopo la puntata ci siamo andati a fare una bella pizza
tutti insieme, infatti
insieme, abbiamo ovviamente, la pizza era soltanto un modo per bere una birra, mi sembra normale, cioè era soltanto
un escamotage,
era un pretesto per poterci bere una birra in compagnia. Avrete tutti quanti notato, ascoltando e vedendo, siamo in streaming audio video, siamo quindi in diretta su radiofonica.com, Luigi D'Alba mentre parla di rock e Luigi D'Alba mentre suona il suo rock. E avrete notato come cambia improvvisamente di spirito, proprio di approccio, di mood.
Switcha.
Come switcha, sì, davvero, in maniera quasi digitale,
sì.
O sì o no, 0 o 1.
On e off.
On e off, spento, acceso, il nostro Luigi. Io sento quando ti ascolto davvero quella passione di cui ci parlavi nella puntata precedente, cioè quella tua passione che è energia del rock. Mi spieghi com'è questa trasformazione, cioè come fai a passare dal Luigi D'Alba tranquillo, easy, come direbbe qualcuno, in maniera molto californiana, al Luigi D'Alba appassionato, davvero californiano, che a un certo punto prende la chitarra e
grida nel microfono.
Grida al microfono e violenta le corde della chitarra.
Sì. Se devo dire la verità, fa anche ridere. Per me è molto più difficile invece essere quello easy che voi conoscete anziché quello che vedete sulla chitarra. E già questo dice tutto. E in realtà io sono in quel modo per relazionarmi alla società e a tutti, cioè, per stare tranquillo, cerco di essere molto più pacato e mi tempra molto, ma questa trasformazione in realtà è proprio, se io potessi farlo tutto, è naturale, se potessi farlo tutto il giorno lo farei, perché io parlo e comunico in questo modo. Poi come vedete mi piace parlare, stare con però è una parte, cioè non è per me un cambiamento, è proprio dire ok, ritorna ad essere quello che sei sempre stato. Io da quando ho scoperto, a 16 anni, da quando l'ho scoperto ho capito che ero in questo modo. Poi la vita ti mette davanti a certe cose che ti fa fare un po' di cambiamenti, ma come vedete quello che è la passione di cui tu parli, anche quando presento un pezzo io ho notato che dico delle cose perché va spiegato, no? Scrivo delle cose fino alle 4 di mattina, di sicuro non mi piace anche far capire a una persona perché, che cosa volevo dire, anche con una piccola presentazione. Quindi è un modo naturale di essere, quindi è una pseudo, come possiamo chiamarla? Una metamorfosi, no.
Ma sì, dai, credo che metamorfosi esprima bene, no, quello che dici.
In realtà il vero, diciamo così, il vero Luigi D'Alba è quello che suona la chitarra.
Quindi cioè, quello che vedete adesso è il vero Luigi D'Alba.
È quella che emerge quando lui ha la chitarra in mano e suona i suoi pezzi, o ad esempio una cover di Battisti. L'altro Luigi D'Alba è il calmo, easy.
È quello che fa biologia, perché Luigi D'Alba studia e fa biologia, quindi si può fare rock and roll anche studiando biologia.
Sì, raga, è un grande
come
casino,
si può fare
grande,
radio casino. Anche
fra
facendo
batteri, enzimi, fra batteri, enzimi, fra batteri, enzimi. Tu hai comunque il tempo invece di dedicarti anche al solfeggio, anche quindi ai riff blues.
Non è che ce l'ho il tempo, me lo prendo lo stesso.
Esatto, quindi anche voi, anche voi che fate l'università, anche voi che obiettivamente cercate di coniugare quelli che sono degli impegni, diciamo, con quello che molti relegano ad essere un hobby, vi garantisco che non è un hobby.
Ragazzi.
In realtà comunque è possibile farlo, lo fa Luigi, come lo fanno anche molte altre persone che conosciamo.
Ci sono poi ovviamente quello che devi ovviamente affrontare, no? Non è che però insomma, io non posso rinnegare la mia natura, ecco, tutto qua. certo. Quindi non posso dire adesso faccio, mi trasformo in bio. No, io faccio rock e suono da quando sono nato, basta.
E soprattutto si può fare rock and roll anche andando avanti con l'età. Quindi anche verso la soglia di 30 anni si può fare rock and roll. Mm-hmm. E introduciamo proprio il prossimo artista, esatto, che era una delle scelte fatte da Luigi D'Alba nella scorsa puntata, ma per questioni tempistiche non siamo riusciti a mandare. Ed è un altro di quegli artisti che, un po' come Battisti si potrebbe dire, è stato rinnegato per quella che è stata la piega che ha preso la sua carriera dal 97 in poi. Vi vogliamo invece offrire la possibilità di riscoprirlo, come l'abbiamo riscoperto noi di Golco onda con Luigi D'Alba. L'artista in questione è Ligabue e ci andiamo ad ascoltare, ragazzi, una piccola chicca, ovvero la prima canzone dall'album Sopravvissuti e Sopravviventi del 1993. Quindi ci ascoltiamo Ligabue, Ancora in piedi, dal 1993. A dopo.
Un go.
Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande, che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui. Sopravvissuti ai nostri progetti, acqua, sabbia e paletta e castelle così. Pensi o no, siamo ancora in piedi. Non so chi, ma qualcuno si sentirà così. Persi o no, siamo ancora in piedi. Siamo ancora chi, siamo ancora chi. Siamo ancora chi, siamo ancora chi. Ne so. Sopravvissuti ai nostri pensieri, a consigli, sbadigli, falsi sensi unici. Sopravvissuti alle voci gridate, come troppi silenzi, come ai mormori. Sopravvissuti e sopravviventi, ma chi e che ne sa? Sopravvissuti ai sensi di colpa, c'è chi può e non ascolta, e cazzo c'è chi non può. Persi o no, siamo ancora in piedi. Non so chi, ma qualcuno si sentirà così. Persi o no, siamo ancora in piedi. Siamo ancora che, siamo ancora chi. Siamo ancora chi, siamo ancora che, ne so. È un mare pieno di zattere, è un mare pieno di salvagenti, è un mare con qualche isola. Sopravvissuti a vecchi e nuovi dolori, che aspettiamo i vaccini, nel frattempo chissà. Sopravvissuti a tutto questo letame, quanti bagni e profumi e mascherine antigas. Sopravvissuti e sopravviventi, un po' su, un po' giù, un po' su. Sopravvissuti i 60, i 70, gli 80 finiranno mai.
E siamo ritornati con Ligabue, il Ligabue, diciamo, tanto controverso, con di Sopravvissuti, il 1993. Quindi siamo di nuovo ritornati indietro nel tempo. Un Ligabue, diciamo, molto controverso.
33enne questo album,
infatti, sì.
33enne,
c'è speranza.
C'è sempre speranza per tutti, diceva, anche se i Sex Pistols non sarebbero d'accordo, perché No Future è tipicamente loro, molto punk. Luigi, come hai scelto Ligabue come pezzo, diciamo, preferito? Perché l'hai scelto? Cosa ti ispira? Cosa sì. ti racconta?
Qual è il legame un po' con sì. Il cantatore emiliano?
Ecco, io ci tenevo quando tu mi avevi detto che si poteva passare anche Rock Italian, e quindi tu hai detto passiamo anche Ligabue, ho fatto ah, bene, quindi c'è chi apprezza, non... Allora, anche lui è molto controverso, no? Molto dibattuto.
Moltissimo.
Io voglio spiegare, soprattutto ai giovani, che non è questo mostro. Se voi ascoltate appunto quest'album, potete notare la grande dimestichezza musicale e rock di chitarristi di Ligabue, del bassista. Il sound è rock, punto, americano.
È vero, lui parla di addirittura no, Neil Young, dei Deep Purple,
certo,
è un disco molto americano.
Molti conoscono Ligabue oggi, quindi anch'io sinceramente le melodie sono molto ripetitive ormai, però a livello testuale rimane sempre abbastanza saggio, questo lo posso dire. Quindi il rapporto mio con Ligabue è stato questo, che mentre mi preparavo, mi formavo a livello musicale americano, insieme a Edith Fiba, insieme a tutto il resto, sentivo questo cantautore e dicevo... Caspita, lui ci sa fare. È inutile che io, appunto, ascoltando questi album, sopravvissuti, i primi tre soprattutto, ragazzi, è hard blues in alcuni pezzi.
Assolutamente.
Vero? Assolutamente. Mi ringrazio per la conferma.
Assolutamente. La sua nota passione per Elvis,
sì,
la
sì.
grande passione per i Who, quindi sì. lei mi tocca nel profondo.
Quindi quando sento parlare io male di quest'uomo, un po' mi dispiace, perché in realtà ha fatto tanto. Molti non conoscono la vera parte rock che ha dato a questo paese.
Io poi trovo che effettivamente ci sia, no, un po' un punto in comune con Ligabue, almeno per quello che è il mio rapporto con quello che ha suonato anche Luigi, no? Ovvero quella componente del ripescare un atto dal proprio bagaglio esperienziale esistenziale, quindi andare un po' a rovistare lì nei cassetti delle proprie esperienze,
sì.
anche perché Ligabue, come dicevamo, arriva alla musica a una maturità diversa, no?
Sì,
aveva suonato
ecco.
con il Clandestino da giovane,
sì.
cioè aveva dei brani che rilegge poi in realtà già trentenne con più aggressività paradossalmente di quanta ce n'aveva da giovane probabilmente quando l'aveva concepito, no?
Viene dalla provincia, viene dalla provincia,
racconta
Correggio,
bene la provincia,
racconta bene la provincia, lo farà anche poi a livello cinematografico.
Radio Freccia, ragazzi,
Radio Freccia.
Vedetelo tutti, con film
Radio
eccezionale
Freccia è comunque da guardare
e dimostra il gusto in quella splendida colonna sonora che tutti noi conosciamo,
grande colonna sonora, grande, ottimo film e soprattutto diciamo, una bellissima sfaccettatura di un mondo che poi è scomparso. A questo punto facciamo così,
abbiamo fatto una scelta oggi, abbiamo deciso di
sì.
io e Fabio abbiamo detto perché chiudere Golconda come sempre con un altro pezzo scelto da noi, ne ascolterete scelti da noi ancora centinaia probabilmente nelle prossime
puntate. Golconda non finirà mai per
definizione, non vi preoccupate. A questo punto però io e Fabio abbiamo detto lasciamo la parola giustamente al nostro ospite, perché ci è piaciuto, ci è continuato a piacere in questa puntata e probabilmente ci piacerà sempre, motivo per cui ci auguriamo di continuare ad ascoltare Luigi
magari
non solo dentro Golconda ma soprattutto al di fuori di Golconda.
Grazie, ce lo auguriamo davvero, ce lo auguriamo
e magari
davvero.
Non in solo in una web radio ma magari anche in FM, quindi comodamente nella nostra macchina.
Mi
piacerebbe per una volta accoppiarmi con una ragazza sentendo Luigi Dalla nello stereo. Questa è una mia confessione, per cui sappilo.
Io.
Quindi me lo devi promettere.
Raga, allora, guardate, questo è una promessa.
A me,
sappiate.
Se Luigi Dalla, a me piacerebbe che lei mi citasse un giorno quando riceverà, non so, un premio cantautoriale, che ne so,
o un premio tenco,
sarà
no?
presente magari a un Grammy Award insieme a Paul McCartney eccetera eccetera, mi raccomando l'autografo da parte di Seppol, mi raccomando, ci tengo molto.
Ma ci pensavo infatti a
no, ci teniamo ad essere ricordati, perché noi comunque facciamo parte della faremo inevitabilmente parte della tua storia, questo è inevitabile.
Infatti,
allora facciamo così. Ragazzi,
noi vi salutiamo
Ser Fabio qui presente, Ser Jacopo qui, vi salutiamo. Prossima puntata avremo
martedì
di
prossimo.
Golconda, sempre martedì prossimo, 16:15 fino alle 17:45. Altro ospite, ve lo diciamo subito, abbiamo Tito Esposito con noi.
Si parlerà di Delta Blues, ancora rock and roll, ma poi insomma vedrete
poi,
martedì
poi,
prossimo.
Poi vedrete che cosa saremo capaci di combinare di cattivo. A questo punto
un saluto ancora.
Un saluto ancora a voi e vi lasciamo a conclusione di questa puntata di Golconda, vi lasciamo ancora con Luigi Dalla che adesso eseguirà il pezzo di chiusura di questa puntata.
Ciao ragazzi,
alla prossima, ciao ragazzi,
rock and roll.
Jai Guru Deva Home.
Questo è un pezzo che ho scritto tanti anni fa, è per una, è dedicato ad una, io la definisco una stella che ha deciso di andare a brillare in cielo, solo in mezzo a tanti. Sembra nulla, cammini nel silenzio mentre gridi nei tuoi pensieri, è la cosa che ti fa star male, è che là fuori nessuno ti potrà ascoltare. Lotti contro un fuoco che ti avvolge nel tuo cielo, lasciandola davanti, promesse e tanti sogni infranti che ti scavano nel cuore, una ferita che muore nel dolore. Ridatemi la vita. Più a una vita che ti chiama, se chiama non rispondi, ti arrendi e sei suo prigioniero.